Bienvenidos, compañeras y compañeros. Sul cartello, insieme alla scritta, sono disegnati uomini e donne con vestiti coloratissimi e passamontagna. Parcheggiamo il pick-up e ci guardiamo intorno. Non pensavo che un caracol zapatista potesse essere lungo una statale, così in vista e così esposto. C'è un gruppetto di uomini vestiti da rancheros, ovvero da cowboy, seduti su un palco, sotto una tettoia. A giudicare dallo spazio e dalla posizione del bar, immagino che questa sia l'area degli eventi. Nessuno è il passamontagna e ci salutano guardandoci incuriositi. Arriva un ragazzino, avrà 12 anni. I rancheros ci spiegano che è responsabile della sicurezza. Ha in tasca un walkie-talkie e un quaderno in mano. Scrivete i vostri nomi, la professione e il motivo della visita. Ci porge il taccuino. È evidente che prenda molto seriamente il ruolo che gli hanno dato. Stiamo al gioco. Risale una stradina per qualche metro ed entra con il quaderno in mano in un edificio bianco su cui si legge Junta del Buon Governo. La giunta del buon governo, in contrasto con il malgoverno dello Stato. Il movimento zapatista ha reso famoso in Europa dall'immagine del subcomandante Marcos con il suo passamontagna e la pipa in bocca, ha festeggiato i 25 anni da quando fece irruzione nel panorama mondiale.
Quando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio.
Il primo gennaio del 1994, in concomitanza con l'entrata in vigore del NAFTA, un grande accordo commerciale tra Messico, Stati Uniti e Canada, un gruppo di guerriglieri invase 7 città del Chiapas. Si definirono zapatisti, con riferimento al leader della rivoluzione messicana Emiliano Zapata, che pose fine alla dittatura degli anni 10 del Novecento. Il loro grido era «Ya basta!», reclamavano terra e libertà per i popoli indios. E ora continuano la loro guerra di bassa intensità, una resistenza su anticultura, auto-organizzazione e l'indipendenza effettiva dal governo centrale dei 43 avamposti zapatisti tra caracoles, centri di resistenza autonoma e ribellione e municipi autonomi. Il ragazzino torna a chiamarci. La giunta vi riceve. Superata la porta di legno, la stanza è spoglia. C'è un tavolone con dietro 4 persone, donne e uomini, e un paio di adolescenti in piedi alle loro spalle. Davanti a loro ci sono delle panche di legno. Ci sorridono, ci fanno segno di sederci. Sembra di essere davanti alla commissione per discutere la laurea. Quello più a destra prende la parola. Ha un cappello verde militare con la stella rossa al centro e 2 baffoni neri. Ci chiede di nuovo i nostri nomi, professioni e perché siamo lì. Ci presentiamo e quando sente che siamo giornaliste vuole sapere per che tipo di testate lavoriamo. Anche io sono un giornalista indipendente, è meglio, così non si hanno padroni, ci dice, sorridendo. Prende appunti, con estrema lentezza. Si segna le nostre domande. Poi ci fanno uscire. Si devono consultare per decidere se rispondere o meno e se possiamo fare un giro nel loro caracol. Ci sediamo su una panca sotto il portico. Nicoletta, la nostra guida, ci racconta diversi aneddoti sugli zapatisti, sui festival e gli eventi culturali che organizzano. Poi ci dice che nell'ultimo periodo hanno creato 7 nuovi caracol, cioè centri politici, culturali e amministrativi come quelli in cui ci troviamo, che del resto è uno degli ultimi aperti. Vogliono far sentire la loro presenza sul territorio e far capire che il movimento non è morente, come invece pensiamo noi che non ne sentivamo più parlare. Ed è anche un modo per avvicinarsi ai villaggi simpatizzanti del movimento, che prima magari distavano anche parecchi chilometri dai 5 caracol originali. Ci richiamano dentro, si scusano se sono solo uomini ad accoglierci, ci spiegano che normalmente non è così, che la giunta del buon governo è formata da uomini e donne in uguale numero, ma le loro colleghe sono a fare una riunione.
Le compagnie stanno incassando una riunione.
L'uomo con il cappellino legge le nostre domande e poi, tre di loro, rispondono ad alcune. Ci dicono anche che non possono darci alcune informazioni che abbiamo chiesto per questioni di sicurezza. Infine ci concedono di fare un giro per il caracol e fotografare i murales, a patto di non fare video e non ritrarre nessuno degli abitanti. E ci dicono che ci scorterà uno di loro. È un ragazzone di 16 anni, iniziamo a camminare e lui ci segue in silenzio. Provo a fargli una battuta per rompere il ghiaccio. Sorride cortesemente, ma è evidente che non mi capisce, che mastica poco spagnolo. Del resto tra di loro anche qui parlano tutti in lingua indigene. Intanto vediamo edifici con guerriglieri e guerrigliere disegnate sopra, o con animali e frasi che ricordano i valori della comunità, o ancora bambini seduti su tronchi d'albero intorno a un uomo che sembra raccontare loro qualcosa. Nicoletta ci spiega che non tutti sanno leggere e le immagini vengono in aiuto alle parole, anche in questo caso. Aiutano tutti a capire la funzione dello stabile, la scuola, l'ospedale, il magazzino e così via. Facciamo un giro tra gli edifici a fare le foto e poi ce ne andiamo. Ormai sono passate le 17, il sole sta scomparendo tra le montagne e noi abbiamo parecchi chilometri da fare. Andiamo verso la frontiera con il Guatemala.